gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria, e l'Italia la vincerà ancora una volta.
E allora, come ogni lunedì mattina, apriamo la nostra pagina sportiva e oggi lo facciamo con la giornata di Serie A. Totti sigla il gol della vittoria della Roma sulla Sampdoria al 93esimo. L'Inter ribalta il risultato vincendo il 91esimo sul Pescara, mentre la pioggia costringe alla sospensione e poi al rinvio del match tra Genoa e Fiorentina al Marassi.
E poi ci occuperemo di MotoGP e della vittoria di Pedrosa, che costringe Rossi ad accontentarsi del secondo posto, nonché della finale maschile degli US Open tra Djokovic e Wawrinka, tuttora in corso.
Sono arrivati ormai al terzo set, vedremo chi la spunterà. Ma appunto iniziamo con la Serie A. La Juventus cancella l'inizio da incubo dello scorso anno e dopo tre giornate è già in testa da sola, nonostante alcune ombre in difesa contro il Sassuolo. La Roma, aiutata in extremis da Totti, in scia, mentre il Milan arranca. Ma prima di approfondire i temi della terza giornata, rivediamo i risultati e la classifica, Francesca.
Per quanto riguarda i risultati, allora, Juventus Sassuolo 3-1, Palermo Napoli 0-3, Bologna-Cagliari 2-1, Milan-Udinese 0-1, Atalanta-Torino 2-1, Chievo-Verona-Lazio pari 1-1, Genoa-Fiorentina invece è stata sospesa al 28esimo minuto e poi rinviata, Roma-Sampdoria 3-2.
E c'è anche Pescara-Inter. A Pescara l'Inter ha battuto appunto il Pescara 2-1 e domani mattina invece Empoli-Crotone dovranno disputare una partita alle 4.45 ora australiana della costa est, il fischio è d'inizio. In classifica vediamo la Juventus con 9 punti, Roma e Napoli seguono con 7 punti, a 6 punti si attestano Genoa, Sampdoria, Udinese e Bologna, Pescara, Chievo, Verona, Lazio, Inter 4 punti, Torino, Fiorentina, Atalanta, Milan e Sassuolo 3 punti, Cagliari e Palermo 1, Crotone e Empoli chiudono con 0 punti. Ma noi appunto per fare il punto, lo dico ancora una volta, della situazione sulla Serie A, diamo il benvenuto in studio a Carlo Reglia, buongiorno.
Buongiorno Magica, buongiorno Francesco, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Allora, la Roma risponde alla partenza immacolata della Juventus vincendo grazie all'immortale Francesco Totti. Assist e rigore decisivo per lui.
Allora, la cosa migliore da fare è ascoltare subito questo audio per capire di che cosa si tratta. E potevamo andare avanti ancora per qualche minuto di esaltazione collettiva. Questo era il 93esimo minuto all'Olimpico. Come hai detto tu, l'immortale Francesco Totti sigla un rigore che è stato, direi, abbastanza contestato dalla Sampdoria. Abbiamo ascoltato l'esplosione di gioia proprio dello stadio. La Roma supera 3-2 la Sampdoria e riesce ad acciuffare proprio per i capelli questo successo al 93esimo. Va detto che la gara è stata sospesa per pioggia per oltre un'ora, che è questo uno dei due temi comuni della giornata che si è quasi conclusa. Abbiamo appunto il posticipo fra 24 ore e i due temi sono la pioggia, le interruzioni e i gol nei minuti finali. La Roma ha esordito in modo brillante, Salah sblocca di testa già all'ottavo, la Sampdoria invece, che arrivava da capolista appunto a Roma, non si smarrisce, Muriel con un gran tiro al volo riesce a pareggiare al 19esimo. Al 24esimo c'è stato un primo time out per il gran caldo a Roma e poi una decina di minuti più tardi scoppia il nubifragio che appunto porta alla sospensione. Quagliarella porterà la sospensione. Quagliarella firma il vantaggio al 41esimo con il portiere Szczęsny incerto. Lungo stop, come detto, la ripresa si apre con in campo Dzeko e Totti. Il bosniaco riesce a pareggiare al 61esimo, Viviano poi si erge a eroe per quanto riguarda la Sampdoria parando tutto. Come detto, decide Totti su rigore proprio al 93esimo con grazie ad un fallo di Skriniar su Dzeko molto contestato dalla Sampdoria. Il tecnico della Roma Luciano Spalletti in sala stampa poi ha accusato i suoi giocatori di non avere personalità e ha elogiato Totti un po' con un complimento all'incontrario, sostanzialmente detto le condizioni fisiche sono quelle che sono, fa due o tre cose, però fa le cose giuste a 40 anni. Ascoltiamolo.
Giocatori, bisogna che ci facciano vedere, che mi facciano vedere a tutti qualcosa di diverso, se no, se poi non si gioca la palla, se poi come anche a Cagliari abbiamo timore a iniziare l'azione, a prendere delle iniziative importanti che dobbiamo prendere, come abbiamo fatto vedere nel secondo tempo, è chiaro che il livello in generale viene abbassato. Poi è entrato Totti, mentre lui se le prende poi le responsabilità di giocate importanti, è uno che fa le cose per voler cambiare le cose, non per dire l'ho fatto, lui la vuol cambiare la situazione e ha ridistribuito poi a tutti gli altri calciatori anche quella fiducia, perché lui le fa due o tre giocate importanti, la gente partecipa e riviene dato ordine su quello che deve essere poi una condizione mentale che la nostra squadra deve avere.
Insomma, questo era Luciano Spalletti, un Totti New Age che fa le cose perché deve farle con molta consapevolezza. Risultato amaro per la Sampdoria, che si presentava, come detto, all'Olimpico come capolista. A proposito di maltempo, la partita di Roma, come detto, non è stata l'unica che è stata influenzata dai nubifragi. Come citavi tu prima, Francesca, Genoa-Fiorentina è stata rinviata per impraticabilità del campo di Luigi Ferraris. La partita è stata sospesa al 27esimo, fino ad allora padrone di casa leggermente superiore.
Carlo, non è stata questa l'unica partita risolta nei tempi di recupero. L'Inter risolve la sfida contro il Pescara al 91esimo grazie ad una zampata di Icardi.
Esatto, all'ultimo respiro Mauro Icardi riesce ad accendere l'Inter, regala una pesantissima vittoria in rimonta su un Pescara che è stato sì generoso ma anche ingenuo. Con il bomber di Rosario riesce a rispondere al guizzo di Bebek in un finale incandescente. Dopo il gol dell'1-1 in pieno recupero riesce a sfruttare un rimpallo, artiglia un pallone in aria e riesce a freddare Bizzarri sul primo palo. Protagonista, come detto, Bebek, l'attaccante in prestito dal Paris Saint-Germain, che al 18esimo porta in vantaggio il Pescara grazie a un cross di Zampano. D'Ambrosio lo perde, lui fredda Handanovic con un piatto sinistro al volo. Appunto, pareggio al 32esimo sul cross della tre quarti di Banega, Icardi di testa trova il guizzo giusto. I nerazzurri si sbilanciano nel tentativo di portarsi in vantaggio, rischiano grossissimo ancora con Bebek che costringe Handanovic al miracolo. E appunto sembra che la partita sia arenata sull'1-1. L'epilogo con Icardi invece porta i tre punti a De Boer, i primi tre punti in maglia nero-azzurra per il tecnico olandese.
24 ore prima invece la Juventus aveva stroncato i sogni di gloria di un'altra capolista, il Sassuolo. 3-1 il risultato finale, la Juve ha destato un'ottima impressione nella prima mezz'ora, salvo subire poi la reazione del Sassuolo e diversi rischi di troppo, forse.
Vero, però va anche detto che bastano 5 minuti per capire che quest'anno ci sarà da divertirsi per i tifosi della Juventus. Corner per il Sassuolo, appunto Pjanic con una finta e una giocata fa saltare il pressing, verticalizzazione da Khedira e poi a Dybala, apertura per Higuain che sigla con un diagonale. Tutto questo nel giro di 10 minuti, poi Khedira fa la torre su una respinta di testa della difesa, sempre il Pipita si inventa una girata al volo molto bella, come detto due reti in 10 minuti per un acquisto che era stato molto criticato per le sue condizioni fisiche a inizio stagione, insomma lui ha già risposto alla grande con tre reti in tre partite. Poi è anche il turno di Pjanic con il gol del 3-0 al 27esimo, che Khedira crossa da destra, Miralem al suo debutto dal primo minuto colpisce di testa la traversa e poi segna sul rimpallo. Il Sassuolo invece segna con Antei su corner di Politano dopo un errore di Buffon, un'uscita a vuoto, per un'oretta insomma non reagisce, poi alza la testa riuscendo anche a impensierire la difesa juventina. E proprio sulla difesa in sala stampa il tecnico della Juventus Massimo Allegri ha avuto da ridire, per lui i margini di miglioramento sono da vedersi proprio in questo campo e ci sono, ascoltiamolo.
Innanzitutto fare complimenti ai ragazzi per la bella vittoria che hanno fatto, non era facile perché il Sassuolo fino alla fine ha cercato di riaprire la partita. Diciamo che per 27 minuti i ragazzi hanno fatto bene, hanno messo la partita su 3-0, dopo abbiamo subito su angolo, ma già la gestione della palla era venuta un pochino a meno. Secondo tempo abbiamo avuto una gestione migliore, anche se si deve trovare un difetto nella partita di oggi, quello di aver concesso un pochino troppi tiri in porta al Sassuolo, e questo ci deve far capire che le partite vanno giocate, vanno vinte, non bisogna cadere nella presunzione, ma bisogna giocare come i ragazzi hanno fatto le prime due partite, come ha fatto per la prima mezz'ora oggi, e perché è un segno di maturità. Giochiamo una partita per volta, intanto abbiamo fatte tre, ora abbiamo Siviglia, poi abbiamo l'Inter. Non pensiamo alle 25, e Higuain non deve pensare a vincere il capocannoniere, anche perché gli ultimi tre anni che ha vinto la classifica capocannoniere non ha vinto lo scudetto.
Ecco, questo era
mettiamo
quello
in chiaro le cose.
Voleva dire alla fine Massimo Allegri. Insomma, Higuain, pensi a segnare, non a diventare capocannoniere, anche se è sulla buona strada. Da parte sua, il tecnico del Sassuolo Di Francesco ha spento gli entusiasmi della sua squadra, che arrivava a Torino a punteggio pieno, dicendo: si è parlato un po' troppo del Sassuolo da Champions League, ci vuole tempo, abbiamo commesso errori ed ingenuità clamorose, soprattutto nel primo gol.
Carlo, questa partita è stata sabato la prima del terzo turno, seguita poi dal Napoli che è andato a spadroneggiare a Palermo 3-0 il risultato finale.
Esatto, insomma un po' una risposta da parte del Napoli alla Juventus e una risposta di Callejon a Higuain, che con una doppietta dopo quella realizzata al Milan lancia il Napoli in scia della Juventus. Il Palermo è stato costretto alla resa dopo un primo tempo senza emozione, a dire il vero. E in avvio di rimpresa il Napoli trova subito il gol del vantaggio. Goulam scatta sul filo del fuorigioco, crossa verso il centro trovando la deviazione ai volanti di Hamsik per l'1-0. Raddoppio quasi subito al sesto minuto del secondo tempo, l'azione si sviluppa sempre sulla sinistra, il cross parte dal destro di Insigne e sullo spiovente prova a staccare Alesami che manca il pallone, e favorendo il tocco ravvicinato di Callejon per il 2-0 napoletano. Esterno spagnolo che si ripete al ventesimo approfittando di un'altra indecisione, questa volta di Posavec, per realizzare la sua seconda doppietta personale, come detto dopo quella realizzata contro il Milan. Callejon allora conduce insieme a Kessié dell'Atalanta la classifica marcatori con 4 reti, Higuain è subito dietro con 3. Tra l'altro una nota interessante per i tifosi del Napoli: il gol segnato al secondo della ripresa che ha sbloccato il risultato del Barbera è stato il gol numero 82 per Marek Hamsik con la maglia del Napoli. È un traguardo fondamentale per lo slovacco, che supera addirittura Diego Armando Maradona nella classifica dei giocatori azzurri con più reti in Serie A.
Pensa un po', incredibile. Continuiamo con le partite decise invece nei minuti finali. Il Milan ha perso i 3 punti a 2 minuti dal termine grazie ad un tiro del croato Perica deviato da Abate. Com'è andata?
È andata che Milan e Udinese sembrava dovessero diventare, tramutarsi nel classico degli 0-0, quello che è stato per i primi 90 minuti, quando il croato gira in porta un cross di Badu e con una deviazione anche di Abate che mette fuori gioco Donnarumma. Seconda sconfitta in 3 partite, risultato finale 0-1 appunto per il Milan, ne esce con le mani veramente vuote, e lo stadio tra l'altro era più vuoto che pieno. Il Milan non ha soddisfatto i 28.000 paganti. Il primo tempo con poca roba, un dribbling di Suso qui, un tiro di Sosa lì, nient'altro, poche idee. Bacca isolato in avanti, soltanto al 33esimo il Milan rischia di andare in vantaggio, Sosa colpisce la traversa con un tiro al volo dopo assist di petto di Montolivo. Insomma, si mette male per Vincenzo Montella, allenatore del Milan, che è stato sconfitto 2 volte su 3 partite. Ascoltiamo il suo commento amareggiato in sala stampa.
Potevamo fare di più, dovevamo fare di più, la partita era difficile anche alla vigilia, no? Sappiamo quanto fosse difficile questa partita, talvolta la devi sfruttare l'occasione per sbloccarla, così non è successo soprattutto nel primo tempo dove abbiamo fatto sicuramente di più e meglio dell'Udinese, nella seconda parte ci siamo adattati al ritmo della partita, i ritmi si sono abbassati, gioco spezzettato e non abbiamo avuto lo sprint, l'energia anche mentale per provare a vincere la partita. Naturalmente siamo stati beffati alla fine, ma credo che in linea generale il risultato di pareggio fosse più giusto.
insomma, Vincenzo Montella che si aggrappa a un risultato per di pareggio come risultato più giusto. San Siro alla fine ha, diciamo, fischiato, ma neanche tanto, insomma, c'è parecchia svogliatezza anche tra i tifosi.
Allora Carlo, prima di prendere una breve pausa, vediamo rapidamente come sono andate le altre partite in questa giornata di Serie A.
Allora, bene il Bologna che supera il Cagliari in casa per 2-1. Da segnalare una cosa extra calcistica, cioè il grave incidente per il moldeno Arthur Ionita, frattura scomporsa e pluriframmentata al terzo distale del perone della gamba destra, insomma un brutto incidente per il giocatore. Verdi e Di Francesco portano il Bologna sul 2-0, accorcia dopo l'espulsione di Storari Bruno Alves all'83esimo, ma il Cagliari rimane indietro, quindi successo per il Bologna per 2-1. L'Atalanta invece, guidata dal capocannoniere che si è, batte il Torino sempre per 2-1 con lo stesso risultato, e la partita era interessante per l'esordio del portiere inglese Hart, che ha scelto il Torino. Non è andata benissimo per il britannico, Masiello infatti lo ha punito dopo un'uscita alla ricerca della sfera che non è andata a buon fine. Masiello regala all'Atalanta il gol del pareggio che di fatto cambia l'inerzia della partita, e tra l'altro Hart si è beccato in sala stampa anche la predica da parte di Sinisa Mihajlovic, che insomma gli dice: si è fatto una gran parata all'inizio ma avrebbe potuto fare meglio sull'angolo. Il vantaggio granata di Iago Falche infatti è stato vanificato da Masiello. La rete decisiva è quella del capocannoniere che si è all'82esimo. Concludiamo invece con Chievo-Lazio che si è conclusa sull'1-1, tutto in 3 minuti tra le due squadre. Apre Gamberini al 52esimo, risponde 3 minuti più tardi Stefan De Vrij.
Grazie Carlo, noi proseguiamo tra poco con la nostra pagina sportiva fino alle 9, dopodiché ritroveremo il giornale radio e il resto del programma. Restate con noi.
SBS in italiano, condividete i nostri servizi su Facebook.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10. E adesso una breve anticipazione. Questa settimana l'ospite della nostra rubrica sulla nuova immigrazione italiana in Australia è il maestro di tennis Filippo Wellenfeld. Nonostante il cognome, Filippo in realtà è italianissimo ed è nato e cresciuto a Genova prima di trasferirsi circa 4 anni fa a Sydney con un working holiday visa.
E appunto il circolo di tennis per il quale tuttora lavora ha apprezzato il suo stile, la sua affidabilità e quindi ha deciso di sponsorizzarlo. Allora ascoltiamo un estratto della sua intervista.
Sono di Genova, ho 27 anni. Ho sempre giocato a tennis anche a buon livello. Poi quando ho finito gli studi ho iniziato a lavorare. E ho lavorato per diversi anni come broker marittimo. Ho lavorato nella compravendita navale per due differenti aziende che si occupavano della compravendita navale, quindi cercare compratori o venditori, e il broker seguiva la contrattazione. Ho giocato tantissimo fino all'età di 16 anni, poi ho avuto una pausa perché avevo perso un po' la passione, poi intorno ai 20 ho ripreso a giocare parecchio, sì. Lavoravo ma allo stesso tempo facevo ancora tornei, ho giocato la Serie A in Italia per alcuni anni, la Serie B, quindi non l'ho mai abbandonato. Anche mio fratello, anzi, è stato un giocatore di tennis a livelli più alti dei miei. Quando io avevo 16 anni, lui ne aveva 23, eravamo venuti insieme qui in Australia. Io l'avevo accompagnato a dei tornei che lui aveva giocato qui a Sydney, in Queensland e a Adelaide. Ero venuto qua giù con lui, mi ero fermato 2 o 3 mesi e mi ero subito innamorato dell'Australia.
E questo appunto era Filippo Wellenfeld, che ha ottenuto una sponsorizzazione grazie al suo lavoro come istruttore di tennis. Lo conosceremo meglio nel corso della seconda ora del programma in italiano di Radio SBS. Ma adesso passiamo al motociclismo.
Esatto, passiamo al motociclismo. Festa rovinata per Valentino Rossi a Misano nel Gran Premio di San Marino, che avrebbe dovuto, secondo i piani, essere quello del trionfo per il pilota di casa. Rossi si fa sorprendere da uno strepitoso Dani Pedrosa, che a 7 giri dal termine lo sorpassa e mette a punto un gran recupero iniziato dall'8ª posizione in griglia di partenza.
Il pesarese riesce a rimanere in scia per qualche giro prima di arrendersi e concludere davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Quarto il leader della classifica Marquez, che conserva però un margine di 43 punti su Rossi a 5 Gran Premi dal termine. Noi ne abbiamo parlato con Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ascoltiamolo.
Michelin è stato, diciamo, un po' l'arbitro del Gran Premio. Bravo Pedrosa a rischiare di utilizzare le mescole più morbide, fortunato a portare poi a compimento, diciamo, l'impresa, è partito in terza fila e appunto con una rimonta entusiasmante, si bisognerebbe dire così, se non fossimo stati appunto a casa di Valentino Rossi. Ha portato appunto a termine un Gran Premio eccezionale, era dall'ottobre dell'anno scorso che non vinceva, quindi quasi un anno di digiuno, ha vinto, diciamo, il Gran Premio sbagliato perché per quel che ci riguarda.
Senti, secondo te questa è la parola fine alle residue speranze di Valentino Rossi di conquistare il successo finale? Ricordiamo adesso Rossi a meno 43 punti da Marquez.
No, perché restano ancora un po' di gare e Marquez fa fatica. Anche a Misano oggi ha fatto veramente fatica a tenere il passo dei migliori. All'inizio sembrava lì pronto a dare la zampata. Infatti io più che su Pedrosa avrei scommesso su Marquez, aveva montato anche le gomme più dure, quindi con il gran caldo che c'era in Riviera oggi doveva essere la mossa azzeccata, invece è arrivato staccatissimo. Quindi nulla è ancora perduto, un Valentino come quello che si è visto nelle ultime due gare, molto combattivo, in grado di salire appunto per due volte di fila sul podio, di battere Lorenzo. Lorenzo aveva una gran voglia di vincere questo Gran Premio, quantomeno di stare davanti a Valentino a casa sua, l'ho dimostrato poi nella polemica che c'è stato nel dopogara. Dicevo, un Valentino così secondo me ha tutte le carte in regola per recuperare questi 43 punti, non sarà facile chiaramente, anche perché appunto Marquez ormai non sbaglia più nulla.
Parlavi della polemica tra Valentino Rossi e il compagno di squadra Jorge Lorenzo nei box, che cosa è successo?
Ma più che nei box è successo in conferenza stampa, a domanda sul sorpasso appunto subito nel corso del secondo giro. Lorenzo ha detto: secondo me Valentino è stato un po' troppo aggressivo, in quel momento non ce n'era la ragione, e lì Valentino è sbottato replicando: ma che cosa stai dicendo? In fondo anch'io ho subito una carenata da Pedrosa. E alla fine, insomma, si è messo anche un po' a ridere Valentino, quell'altro l'ha ripreso: non devi scherzare, non devi ridere, devi avere rispetto per l'opinione altrui. Insomma, una polemica un po' troppo sopra le righe per quel che riguarda Lorenzo, poteva evitarsela. Le sportellate ci sono state, perché devo dire che anche il sorpasso appunto di Pedrosa su Valentino è stato abbastanza robusto, però se la direzione gara non interviene vuol dire che è tutto regolare e che quindi si può correre così.
Andrea, si tratta con questa vittoria di Dani Pedrosa dell'ottavo diverso vincitore. Secondo te come mai? È un caso oppure c'è qualcosa nel circuito che predispone a queste variabili?
Ma noi abbiamo ospitato in settimana Andrea Iannone alla Gazzetta dello Sport, appunto alla vigilia del Gran Premio di Misano, e io quindi vi riporto quello che poi è stato il suo pensiero e che condivido, cioè molto fa l'elettronica. L'elettronica è stata, come dire, un po' sminata, un po' depotenziata con le nuove regole, praticamente c'è un'elettronica uguale per tutti, chi ne ha pagato di più le spese è stata la Honda, ma in fondo questo ha messo Yamaha e Ducati quasi sullo stesso piano. I privati possono in condizioni particolari, come è stato sul Bagnato, ricordiamo le vittorie appunto di Miller in Olanda e di Maverick Viñales con la Suzuki in Gran Bretagna, dove non pioveva ma faceva freddo, un po' tutti sullo stesso livello, quindi ha livellato un po' i rapporti di forza e questo ha permesso appunto di avere questo incredibile record di 8 vincitori diversi di fila. Non era mai successo nel moto mondiale, soltanto nel 2000 come precedente c'erano stati 8 vincitori diversi nella stessa stagione, quindi veramente un fatto storico. Adesso ovviamente aspettiamo la prossima gara per vedere se magari uno dei due fratelli Spargarò riuscirà a proseguire questa incredibile sequenza.
In conclusione, dicevamo, mancano 5 gare al termine di questo campionato avvincente. Sarà molto difficile per Valentino Rossi, anche perché se continua con questa media non c'è proprio speranza. Deve iniziare a vincere in fretta e soprattutto Marquez deve perdere punti, cosa molto difficile visto che è stato per adesso molto costante. Secondo te quale sarà il momento chiave da qui alla fine?
Ma secondo me una delle gare che potrà essere decisiva è quella di Phillip Island in Australia, a poche ore da Melbourne, sarà anche il primo appuntamento. È una gara particolare e lì veramente si capirà se il mondiale finisce in anticipo oppure no. Già ad Aragon, fra 2 settimane, avremo un quadro più completo. Aragon è una pista che sicuramente aiuta aiuta molto le Honda, ma potrebbero far riemergere anche la Ducati. Tra l'altro la Ducati, non va dimenticato, in questo Gran Premio ha dovuto rinunciare a quella che in questo momento è il suo pilota di punta, Iannone, che si è fatto male venerdì e che è stato costretto appunto a non correre. Probabilmente avrebbe fatto una gara con Primario visto le caratteristiche del tracciato. Vediamo se Aragon può correre e vediamo se anche lì la Ducati può fare il suo e quindi diventare un po' l'arbitro di questo campionato.
Questo è Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, e noi ritorniamo tra pochissimo.
Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia australiana. Dal trasporto alle soluzioni broadband, dalla moda al mercato ortofrutticolo. SBS incontra la gente che fa parte di questo settore multimiliardario in Australia. Guardate la nuova serie Small Business Secrets, domenica alle 5 del pomeriggio su SBS.
Prima di proseguire, rivediamo insieme l'ordine d'arrivo appunto al MotoGP. In testa Dani Pedrosa su Honda, seguono al secondo posto, come dicevamo, Valentino Rossi su Yamaha, Jorge Lorenzo su Yamaha al terzo posto, Marc Marquez quarto, Maverick Vinales sesto, Andrea Dovizioso lo troviamo al sesto e invece Michele Pirro al settimo.
Invece per quanto riguarda la classifica, al primo posto troviamo Marc Marquez sull'Honda, Valentino Rossi al secondo posto, Jorge Lorenzo al terzo, Daniel Pedrosa al quarto posto con la Honda, al quinto Maverick Vinales, al sesto Andrea Dovizioso e al settimo Andrea Iannone.
Adesso parliamo in breve di tennis. È in corso di svolgimento la finale maschile degli US Open e torna con noi Carlo Oreglia per parlarne, combattutissima come magari era prevedibile.
Esatto, se le stanno dando a New York Novak Djokovic e Stan Wawrinka. Il match è iniziato più o meno 2 ore e mezza fa e non si intravede una fine veloce. Il primo set è andato a Djokovic, che al tiebreak se la giudica per 7-6, replica di Stan Wawrinka che si porta a casa il secondo set 6-4. Adesso è in corso di svolgimento il terzo set, Wawrinka è in vantaggio per 4-3, insomma sarà ancora lunga, noi approfondiremo nella seconda ora il risultato.
Come sono arrivati in finale i due?
Allora, Djokovic ci è arrivato molto riposato perché ha potuto godere di 2 ritiri, sostanzialmente è entrato in campo e ha giocato 8 ore, praticamente la metà rispetto al suo rivale. Djokovic nella semifinale ha battuto Monfils per 6-3, 6-2, con una sola distrazione nel terzo set, perso 6-3 e concluso con un altro 6-2 al quarto. Wawrinka invece suda freddo con Nishikori, perde il primo set 6-4, reagisce nel secondo vincendolo con fatica 7-5, poi 6-4, 6-2 per i restanti.
Carlo, ieri invece si è giocata la finale femminile, niente Serena Williams in campo, a visare il suo successo di Melbourne la tedesca Angelique Kerber.
Infatti a Flushing Meadows Angelique Kerber festeggia nel modo migliore il numero 1 del ranking delle donne e vince gli US Open vincendo contro la ceca Carolina Pliskova, numero 10 del seeding, che elimina proprio Serena Williams in semifinale. Questo è il primo trionfo sul cemento di New York, un successo che segue di pochi mesi la conquista del suo primo slam, come dicevi tu, a Melbourne a gennaio del 2016.
E noi torneremo a parlare di tennis anche nel corso della seconda ora. Il programma in italiano continua in tutta Australia. Potete ascoltarci sui canali digitali o sulla SBS Radio app. Noi adesso cediamo la linea al giornale radio di Marco Lucchi e ritorniamo tra poco qui sulle frequenze di SBS.
Ciao, a tra poco.